Newsline Sera.
Le 18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati. La newsline serale di Controradio con i servizi, i fatti del giorno, le interviste in diretta, gli approfondimenti. Naturalmente dedicheremo anche questa sera la massima parte del nostro spazio alle elezioni regionali, ai voti reali, dopo che ieri abbiamo commentato naturalmente soprattutto le proiezioni, i dati in generale. Oggi abbiamo tutto a disposizione per poter fare una valutazione, come dire, anche a mente abbastanza più fredda, no? Con le biglie che sono posizionate tutte al posto giusto e soprattutto con il quadro dei voti reali completo. E per quello che riguarda anche il Consiglio regionale, sappiamo tutti i nomi, gli schieramenti, le appartenenze, insomma il campo largo, possiamo dirlo, fa incetta di seggi in Consiglio regionale. I Dem sono leggermente scremati ma rinforzati dalle componenti riformiste di AVS e 5 Stelle. Totonomi oramai definitivo. Tra i vincitori di questa tornata ci sono senz'altro rappresentanti del PD come Matteo Biffoni, vero e proprio recordman delle preferenze, e Bernardica, che da portavoce di Gianni passa al seggio con 13.000 preferenze e prenota un posto probabilmente da sottosegretario alla presidenza. Dettagli in servizio di Sandra Salvato.
Toscana, casa del PD e non solo, già, perché i numeri non mentono e portano in consiglio una rappresentanza eterogenea di altre case della sinistra allargata, fatta eccezione per la clamorosa esclusione di Antonella Bundu, candidata per Toscana Rossa, che col voto alla lista del 4,5% non raggiunge la soglia di sbarramento. Non rimane deluso il centrodestra, che se non vince lo scranno riesce comunque a insediare 12 consiglieri di Fratelli d'Italia rispetto ai 7 del primo governo Giani, mentre Forza Italia ne tiene 2, la Lega si accontenterà del solo Massimiliano Simoni, unico nome del listino bloccato regionale. I conti sono presto fatti, 25 seggi, compreso il presidente, vanno ai Dem e 16 all'opposizione, ma a vincere sono soprattutto loro, gli ex sindaci, a dimostrazione che amministrare bene i comuni sia una leva importante per salire di grado. Per AVS, che conquista 3 seggi, il caso eclatante si chiama Lorenzo Falchi, che lascia la guida di Sesto Fiorentino e salta sul carro regionale con oltre 14.000 preferenze su 2 collegi, un gradimento che potrebbe far scattare l'assessorato lasciando il posto a Silvia Noferi. E poi Francesco Casini, ex sindaco di Bagnoaripoli, roccaforte dei riformisti, che solo nel collegio Firenze 2 prende il 12,5% dei voti. Nonostante la debacle del PD pratese, vedi alla voce Bugetti, Matteo Biffoni, che l'aveva preceduta, viene addirittura definito un recordman con i suoi 22.000 voti. Brenda Barnini arriva da Empoli con quasi 14.000 preferenze. A dominare comunque sempre la componente fiorentina, sono 12 con alcune conferme dal listino bloccato, come Jacopo Meli e Simona Querci. Tornano tra gli altri anche Serena Spinelli, Andrea Vannucci, che ha la meglio su Cristina Giachi, e nel centrodestra Jacopo Cellai e Marco Stella.
E comunque il successo elettorale del campo largo andrà a frammentare in 4 liste la maggioranza di governo della regione, fatto che, sommato al successo personale di Eugenio Giani, delinea nuovi equilibri politici in consiglio regionale. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
2 i dati politici. Dopo le elezioni regionali, Eugenio Giani si pone politicamente come un interlocutore di rilievo nazionale. Ha fatto funzionare il campo largo, dando gambe al progetto politico di chi fino all'ultimo sembrava non volerlo ricandidare. Ha portato a casa un grande successo personale e ora si ritrova con un consiglio molto più dipendente dalle sue scelte, secondo dato politico. Nel dettaglio, mentre prima c'erano solo 2 liste, adesso le liste di maggioranza sono 4, ovvero PD, Casa Riformista, AVS e Movimento 5 Stelle. A questa maggioranza andranno 25 seggi, compreso quello dello stesso Giani. Il PD avrà 15 consiglieri, mentre nella passata legislatura ne aveva 22. 4 consiglieri andranno a Casa Riformista, 3 ad AVS e 2 al Movimento 5 Stelle. Tradotto in pratica politica, con questo scenario nuovo ed inedito, il presidente della giunta regionale toscana potrà fare veramente quello che vuole, politicamente parlando, e potrà farlo sapendo di stare su uno scenario nazionale, forte di iniziative andate ad impattare direttamente contro questo governo, dalla legge sul fine vita a quella sul salario minimo. Sul versante dell'opposizione, in consiglio avremo 3 liste di centrodestra, a cui andranno 16 seggi, oltre a Tommaso Masi, 12 a Fratelli d'Italia, 2 a Forza Italia e 1 solo alla Lega, protagonista quest'ultima di una performance negativa da record. Questo Consiglio regionale non vedrà un'opposizione a sinistra della maggioranza targata Campolargo. Resta infatti il caso Antonella Bundu, che porta a casa 72.000 preferenze, mentre la sua lista Toscana Rossa si ferma poco sotto la soglia del 5%, non entrando così in Consiglio.
E allora, questo per quanto riguarda, diciamo, gli elementi che qualificano la vittoria del centro-sinistra. Veniamo a un po' di commenti, naturalmente, che fanno parte evidentemente della vicenda. Il primo commento è quello del presidente neoeletto, Eugenio Giani, che, come sappiamo, ha portato a casa non solamente la riconferma, ma anche un ottimo successo per quello che riguarda la componente casa riformista, no? Che portava il suo nome nella, era un po' la lista Giani. Sono soddisfatto per la composizione del Consiglio regionale, ha detto Giani, con equilibrio delle forze di maggioranza, che indubbiamente ci farà lavorare nel migliore dei modi. Poi ha detto che convocherà il Consiglio in tempi ragionevolmente brevi, perché l'obiettivo è quello di arrivare entro fine anno all'approvazione del bilancio, così come ha fatto nei 5 anni precedenti, l'esercizio provvisorio. Io sono assolutamente contrario al CPR in Toscana, non per partito preso, ha detto il Giani, ma perché la stessa Corte Costituzionale, proprio valutando in una sentenza quello che lo Stato e il CPR, ne ha auspicato la riforma, e quindi, ha detto Giani, il governo faccia la riforma, di rendere i centri autenticamente in grado di osservare i diritti dei cittadini, di avere del personale adeguato per la custodia. Adesso sono diventati dei carceri impropri. Nella composizione della giunta toscana, poi, ha detto Giani, la questione delle preferenze, singoli candidati saranno tenuti in considerazione, ma non saranno l'unico criterio. Sentiamo.
Ma è troppo presto per dirlo. Io non ho avuto ancora il confronto necessario con le forze politiche che caratterizzano la coalizione. Ho visto che le dichiarazioni da parte di tutti i leader delle quattro liste sono dichiarazioni molto misurate, molto ben attestate, e di conseguenza io sono persuaso che potremo fare un lavoro di equilibrio nel momento in cui ci saranno queste consultazioni da parte mia con le liste che hanno ottenuto dei risultati, che a questo punto sono certi, e sono certi anche le persone. Voi sapete come agisco, perché l'avete visto l'altra volta e lo rifarò anche questa volta. Io enfatizzo un aspetto, ma ritengo che la giunta debba essere frutto della composizione di più elementi. Quindi è evidente che il livello di gradimento personale ottenuto nel risultato peserà, però è evidente che peseranno anche tanti altri fattori, il merito, la competenza, fare una squadra che lavori con le persone giuste al punto giusto. Non necessariamente della giunta faranno parte solo eletti, perché io ritengo che la funzionalità nell'autonomia di governo da parte dell'equilibrio che si viene a trovare. E poi è indubbio che questa volta, per quello che mi riguarda, avrò da dover rappresentare più forze politiche che si sono espresse alle elezioni. Era molto più ristretta l'altra volta la maggioranza, e conseguentemente la giunta terrà conto di tutto questo.
Allora, questo per quanto riguarda Giani, in conferenza stampa oggi da neo presidente, da presidente riconfermato dopo la nuova candidatura per il centrosinistra. E Giani, tra le altre cose, si è espresso anche sulla questione che sta facendo molto discutere, cioè l'esclusione della candidata presidente di Toscana Rossa, vale a dire Antonella Bundu, dal Consiglio regionale, nonostante il suo nome come candidata presidente abbia superato la soglia di sbarramento del 5%. Solo che il partito d'appoggio, per così dire, Toscana Rossa, invece è rimasto sul 4,5%. Voglio rispettare la sovranità del Consiglio regionale, non avevamo messo questo punto, cambiare la legge elettorale nei programmi, ma è indubbio che qualche lacuna la legge l'ha manifestata, ha detto Giani, come nel caso di Antonella Bundu, dove a mio giudizio, prendendo lei il 5,18% della lista di 450, sarebbe stato giusto far riferimento al suo risultato, che più che a quello della lista lista. Probabilmente, ha detto Gianni, è un'imperfezione della legge regionale. Non prenderò io l'iniziativa di cambiare la legge regionale, ha poi aggiunto Gianni, ma sarà il prossimo consiglio regionale a dover valutare dei miglioramenti della legge. Io non penso assolutamente che si debbano fare stravolgimenti, però se ci sono dei miglioramenti sono personalmente disponibile a valutarli, ha detto Gianni. Dal punto di vista invece di Toscana Rossa, ci sarà il ricorso contro l'esclusione al consiglio regionale. Il voto disgiunto ci ha penalizzato per uno degli elementi che si poteva utilizzare, tuttavia diverse persone hanno espresso un voto solo sul nome di Antonella Bundo, il candidato presidente. Tutto questo ci fa pensare che abbiano voluto comunque votare a lista, visto che non hanno indicato altri nomi. Su questo faremo ricorso. Questo è quanto ha spiegato stamattina Bundo ai nostri microfoni. Sentiamo.
Questa legge elettorale è sicuramente da cambiare, non solo per questo aspetto, perché la prima cosa che mi domando è a che serve dare un voto direttamente a un candidato presidente o una candidata presidente in questo caso, se poi non viene conteggiato in quelli che sono i voti per poi superare lo sbarramento. Un'altra cosa, chiaramente, sicuramente il voto disgiunto ci ha penalizzato, però è uno degli strumenti che si poteva utilizzare in questo voto, ma diverse persone hanno fatto un voto solo sul nome Antonella Bundo, dunque candidato presidente, senza fare voto disgiunto. E tutto questo ci fa pensare che abbiano voluto comunque votare la lista, visto che non hanno indicato altri. E faremo, da questo punto di vista, faremo ricorso su questo. Questa legge elettorale, diciamo, ha tanti ostacoli che fanno sì che si stia andando sempre di più verso un limitare la possibilità di altre forze di presentare una propria idea, un proprio programma. Ricordiamo che questo bipolarismo forzato è anche non solo con lo sbarramento al 5%, poi, così come abbiamo detto, anche prendendo in considerazione solo il voto alla lista, ma il dover raccogliere quelle 10.000 firme prima di presentarsi. Questo spinge la gente a non andare a votare.
Allora, questa Antonella Bundo, ma noi salutiamo e ringraziamo uno dei vincitori indiscussi di questa tornata elettorale, Emiliano Fossi, segretario regionale del Partito Democratico. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera, grazie a voi.
Possiamo cominciare un tratto umano, segretario. Ieri l'abbiamo vista commossa io ero lì, devo dire, ho colto una vena di commozione. Sono stato troppo...
No,
romantico?
Ero sicuramente molto contento, felice e anche sì, un po' commosso, perché sono stati mesi di grande impegno e insomma ci abbiamo messo tanta passione, oltre che la chiarezza di quello che volevamo fare, di quello che volevamo provare a costruire. E quando ti proponi un obiettivo e riesci non solo a vincere, ma a vincere attraverso appunto la costruzione di un progetto politico, insomma, sicuramente ci sta anche un po' di commozione.
E ben venga, perché sennò poi la politica sarebbe solo tecnica, numeri, invece questo significa dietro ci sono le persone. Riannodiamo però, segretario, un po' i fili della storia, no? Perché molti dimenticano il fatto che Schlein ha vinto un congresso proprio parlando di questo, no? Di campo largo, di allargare, di nuovi temi. Però una cosa era preconizzarlo, una cosa era realizzarlo. Il dato toscano rende conto del fatto che c'è un lavoro dietro, no? Un portato anche. I mesi di composizione della coalizione, ricordiamo, non sono stati semplicissimi. Oggi quel lavoro viene premiato.
Sì, assolutamente, c'è stata una convinzione assoluta fin dall'inizio, era nella piattaforma congressuale sia di Schlein sia della mia come candidato a segretario regionale, cioè la costruzione del campo ampio progressista, definiamolo come vogliamo, insomma di un campo appunto di centro-sinistra progressista, che riunisse le forze che si riconoscono in questo schieramento chiaramente, quindi alle forze più liberali, più moderate, che però fanno una precisa scelta di campo a sinistra, e poi le forze progressiste attraverso il PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, insomma, e quindi naturalmente tutti i processi politici che hanno un senso sono facili a dirsi, a farsi sono un po' più complessi, anche perché le forze politiche poi in questione alcune venivano da percorsi diversi, e è stato bello ritrovarsi, trovare tanti punti in comune, e ci è voluto del tempo, perché le cose vere hanno bisogno anche di tempo, e alla fine essere arrivati a costruire questo percorso e quindi aver fatto della Toscana, come abbiamo detto più volte, il laboratorio di questo progetto, ci riempie d'orgoglio, perché non solo facciamo un servizio secondo noi ai toscani e alle toscane principalmente, ma diamo anche un segnale forte della costruzione dell'alternativa alla destra della Meloni, che poi sfiderà appunto lo schieramento di destra e di centrodestra alle politiche del 27.
Dunque ora si tratta di governare, naturalmente si tratta di comporre la giunta dopo la composizione del consiglio. Io ho parlato di commozione romanticamente, qualche cattivello ha detto beh, Fossi piangeva perché il PD passava da 22 a 15 consiglieri.
Ma no, noi sapevamo benissimo che il nostro mettersi a disposizione, essere testardamente unitari e determinati nella costruzione del campo ampio avrebbe comportato questo. Ma se noi ci fossimo soffermati sull'algebra e sulla sommatoria matematica dei voti, probabilmente ci saremmo potuti accontentare anche dell'alleanza che attualmente governa la regione toscana. Ma appunto la politica è un'altra cosa, è visione, è costruzione di progetti politici, e noi ci abbiamo creduto fin dall'inizio e sapevamo che allargando naturalmente ci poteva rimettere tra virgolette il Partito Democratico in termini di ripartizione dei seggi, non di consenso, perché come abbiamo visto il PD è cresciuto dal punto di vista del dato elettorale, come sono cresciute le altre forze politiche, e questa è la bellezza dell'unità, poi del lavoro unitario vero. E quindi diciamo questo ci fa piacere, perché appunto a noi interessa la costruzione di un progetto politico che ha valenza regionale e anche valenza nazionale.
Un'ultima domanda scomposta in due elementi: qual è la cosa di cui va più fiero e qual è quella diremo che la lascia più perplessa, insomma che le dà un po' di amaro in bocca?
Ma la cosa di cui vado più fiero è la forza della mia comunità, la comunità democratica, e del fatto che ci ha creduto la comunità democratica a quello che il sottoscritto, ma insomma il gruppo dirigente regionale, ha portato avanti anche in momenti difficili, quando sembrava poco comprensibile e qualcuno ha provato magari a renderlo poco comprensibile quello che stavamo facendo. Mi riferisco in particolar modo ai tempi che abbiamo messo per comporre la coalizione e per stringere la coalizione intorno al nome di Eugenio, che Eugenio Giani è sempre stato, per quanto ci riguardava, la candidatura naturale a succedere a se stesso. Però naturalmente dovevamo comporre questo quadro, quindi ci sono stati momenti dove ci sono state un po' di incomprensioni, ma la comunità democratica ci ha sempre creduto, e questa è la cosa di maggior soddisfazione. Cose di spiacevoli essenzialmente io tendo, quando ci sono, a rimuovere immediatamente. Sono un ottimista.
Questo anche ci fa piacere. Segretario, grazie, anche perché sappiamo che eri in treno, quindi c'è una difficoltà, sì. Quindi grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi.
È una cosa, glielo voglio dire perché è importante, no? Cioè, noi quando programmiamo le trasmissioni, fissiamo le interviste, c'è sempre il quesito, ma poi cosa succederà? Fossi uno di quelli che risponde sempre, quindi la ringraziamo anche per questo. Buona serata.
Grazie. Questo
non è,
mi fanno piacere, grazie.
Buona serata.
Buona serata.
Festival della Transizione Ecologica 2025. 3 giorni di incontri, film, spettacoli e visite sul territorio per comprendere e confrontarsi su diversi temi che ruotano attorno a questa grande sfida. Dall'agricoltura al commercio giusto, dal cambiamento climatico alle migrazioni, dalla povertà energetica all'inclusione. Dal 17 al 19 ottobre a Firenze, alle Murate, Biblioteca delle Oblate e Park. Evento organizzato dal Villaggio dei Popoli in collaborazione con il Comune di Firenze e la Fondazione CR Firenze. Programma completo su villaggiodeipopoli.it. Quest'anno il vaccino antinfluenzale e quello anti-Covid possono essere somministrati nella stessa seduta. Se hai più di 60 anni, parlane col tuo medico. Dammi un vaccino. Anzi, due. Campagna regionale di vaccinazione contro influenza e Covid. Per informazioni consulta la pagina regione.toscana.it/dammiunvaccinoanzidue.
Borgo Divino in Tour. Il 17, 18 e 19 ottobre a Montaione, in provincia di Firenze, cantine da tutta Italia, specialità gastronomiche e musica dal vivo. Evento ad ingresso libero. Per tutte le info vai sul sito borgodivino.it. Ti aspettiamo a Montaione il 17, 18 e 19 ottobre.
Contro radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per incidente 1 chilometro di coda tra Firenze Sud e Firenze Impruneta. In direzione Roma rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Nord e Firenze Scandicci. sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. Sulla Fipilì in direzione Mare per viabilità esterna che non riceve, code in uscita all'Astra Assigna, San Miniato e Santa Croce. Per traffico intenso, code a tratti in entrambe le direzioni tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci. La viabilità cittadina a Firenze per lavori alla rete idrica, interrotta la circolazione in via dell'Osteria tra via Pistoiese e via di Brozzi. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Who gives a fuck if we're out of luck? They think I'm cool, let's get some bass in this room. A new perfume, brand new shoes, make you move, let's get some bass in this room. I see you smiling, baby, you're the only one eyeing up on this Friday. I'm feeling like the weekend's just arriving, I'm crying out for attention. You're waiting to be mentioned, I can feel it.
Allora, veniamo un po' alle questioni, diciamo, dei voti, no? Delle preferenze. Volevo però leggere alcuni messaggi vostri, dandovi il numero WhatsApp 342-8104-111, perché oggi sono importanti anche i vostri commenti, il vostro umore. Il giorno dopo qualcuno mi ha chiesto il dato di Luca Milani, che era candidato in Firenze 1, Luca Milani è arrivato terzo nelle preferenze del Partito Democratico in Firenze 1 con 3.330 voti e sotto Cristina Giachi 5.322, che però non è entrata in consiglio regionale, e Andrea Vannucci che invece è entrato con 6.104 voti. Poi Katia dice: meno male che in giunta c'è Falchi, in giunta, per ora è in consiglio, vedremo se è in giunta, ha avuto un grande successo, quindi se ci deve essere qualcuno di Alleanza Verde e Sinistra, come è giusto che ci sia, probabilmente andrà a Falchi, però lasciamo Gianni appunto decidere quello che sarà. Poi questa è cattivella, qualcuno ci scrive: Fossi piange perché a Campi è Fratelli d'Italia, il primo partito, lui era primo cittadino, però va detto, non è che Fossi si può prendere le colpe di tutto a Campi, anche perché nel frattempo, se non sbaglio, ci sono state altre elezioni che hanno indicato un'altra maggioranza e un'altra consigliatura, no? Anche un altro sindaco, quindi non so se proprio tutte le colpe le dobbiamo far ricadere su Fossi. Comunque 342-8104-111, veniamo al dato di Prato, che all'interno di tutte le questioni riguardanti appunto le preferenze eccetera, cioè spicca innanzitutto perché Prato si mostra meno disillusa di quanto ci si potesse aspettare dopo le inchieste e gli scandali sul PD e Fratelli d'Italia. Infatti i cittadini pratesi hanno partecipato comunque al voto con un calo dell'affluenza meno marcato di quello della tendenza regionale, soprattutto hanno dato 22.000 preferenze, quindi veramente tante, all'ex sindaco Matteo Biffoni, al PD, particolari da Giorgio Bernardini.
Oltre 22.000 preferenze, il record storico per un candidato al Consiglio regionale toscano. Matteo Biffoni del Partito Democratico fa segnare il risultato più netto di questa tornata elettorale, riportando in auge al 41% il partito scosso dall'inchiesta per corruzione dell'ex sindaca Dem, che per questo si era dovuto dimettere in estate. Assieme a lui viene eletta anche la deputata meloniana Chiara Laporta, che con le sue 8.000 preferenze raccolte nella provincia di Prato lascia Montecitorio e approda a Palazzo Panciatichi. Biffoni, ex sindaco pratese per due mandati, si candida a un ruolo di primo piano nella futura stagione di governo della Toscana. La sua candidatura è riuscita ad accendere una partecipazione che nessun sondaggio era riuscito ad intercettare. Questo pone le basi per un suo ruolo politico anche nel futuro delle scelte per le elezioni comunali della prossima primavera e per il congresso anticipato che il segretario del PD pratese Marco Biagioni ha promesso. Dall'altra parte il centrodestra trova la sua nuova forza in Chiara Laporta, che ha preso il doppio dei voti dei suoi colleghi di lista. La capolista di FD, molto vicina a Giorgia Meloni e Giovanni Donzelli, mantiene la promessa fatta in campagna elettorale. Lascia Roma e si dedica alla Toscana. FDI raddoppia i voti di 5 anni fa e sfiora il 33%, diventando il primo partito del centrodestra. Crollano invece la Lega, che precipita dal 21 al 3,6%, e il Movimento 5 Stelle, al minimo storico, con il 3,3%. Nel centro-sinistra, bene anche Casa Riformista, con il 4,9%, e AVS al 3,4%. La città, insomma, si conferma laboratorio politico. Prato resta contesa, ma con due nomi forti, Biffoni alla porta, pronti a rappresentarla in regione.
Ecco qui, questo è il risultato pratese. Buonasera, grazie di essere con noi. Marco Biagioni, segretario PD di Prato.
Buonasera.
Mi sembra, anche dalla voce squillante, insomma, una bella soddisfazione. PD 41% a Prato, un'affluenza, diciamo, che cala, ma non a livello regionale. E poi questo record man, no? Matteo Biffoni, che conosciamo bene. Questo cosa significa anche in funzione di quello che abbiamo raccontato le scorse settimane, le scorsi mesi, cioè di una inchiesta evidentemente che ha falcidiato, no? la giunta, la consigliatura, portata al commissariamento e sappiamo quello che è venuto dopo.
Guardi, io finalmente stanotte ho dormito dopo alcuni mesi perché dopo il commissariamento e tutte queste questioni avevamo veramente molta paura, prima di tutto di un'affluenza molto bassa. Alla fine c'è stata un'affluenza in linea, se non addirittura migliore rispetto a quella regionale. E poi questo risultato che è straordinario e che secondo me rappresenta un lavoro di squadra fatto ormai da anni dal Partito Democratico, che è stato il primo a Prato a sperimentare il campo largo e che anche in un momento di crisi alla fine si è unito e ha portato, insomma, un risultato notevole.
Per quanto riguarda il significato, no, di questa vicenda, dal punto di vista politico che valore gli dà? Cioè una città come Prato sembra quasi aver voluto rispondere, no? Dire ma noi non siamo quella cosa lì.
Sì, noi l'abbiamo detto, alla fine quello che è avvenuto sia nel contesto del centro-sinistra con il commissariamento dovuto all'inchiesta su Busetti, sia quello che è avvenuto a destra, è circoscritto comunque a delle persone, a delle situazioni, specie per quanto riguarda noi, no? Un'indagine dovuta a quella che è la condotta di una sindaca, poi sarà lei chiaramente a dover dimostrare il contrario. Però non riguarda un'intera comunità e non un progetto politico, e io credo che questo sia stata la conferma, perché il nostro popolo ci ha detto ok, andate avanti, contano anche tanto le persone. Straordinario quello che è stato il risultato di Matteo Biffoni, senza scordare però anche tutti gli altri candidati, in particolare la nostra capolista, che hanno comunque portato un grande contributo. Ecco, noi ci siamo e questa è la nostra comunità e i nostri elettori ci hanno dato una grossa risposta, ora una grande responsabilità, però dobbiamo fare bene e ancora meglio.
E in questa responsabilità c'è anche, come possiamo dire, la volontà di riequilibrare il peso politico di Prato e del comprensorio nel governo regionale?
Ma certo, Prato vive questa contraddizione, è la provincia più piccola della Toscana, però ha il comune capoluogo che è il secondo della Toscana, il terzo del centro Italia, e noi abbiamo tanti primati, non solo a livello economico con il distretto tessile più grande d'Europa, ma anche la più giovane città capoluogo, il più alto numero di persone di origine straniere, quindi noi viviamo delle complessità che anticipiamo molto spesso rispetto ad anche altre zone della Toscana. Ecco, tutto questo secondo me inevitabilmente dovrà portare anche a considerare il peso di Prato sia nella giunta regionale ma in tutto quello che è poi il governo della Toscana, perché noi davvero possiamo portare un grande contributo a tutta la Toscana.
Grazie Marco Biagioni, segretario PD Prato, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Grazie a lei, arrivederci.
Veniamo allora agli altri commenti, no? Gli altri commenti che riguardano gli altri partiti. Abbiamo parlato soprattutto del Partito Democratico, abbastanza naturale, visto che il partito, diciamo, che egemone in regione. Vedremo poi con delle difficoltà, perché tra un po' parleremo del caso fiorentino, soprattutto del collegio Firenze 4, quindi quello della Piana. Ci sono delle difficoltà, però il dato ovviamente è di un partito del 35% a livello regionale, con punte fino al 41%, come dicevamo, a Prato, quindi un grande partito. È andata bene anche ad AVS, Alleanza Verdi Sinistra, che ora chiede a livello romano anche Basta Tentennamenti, ora alternativa di governo. Batte cassa, per così dire, anche Casa Riformista, che ha un risultato probabilmente superiore alle aspettative all'interno della lista Giani, e Renzi dice Casa Riformista in Toscana indica la strada nazionale. La Toscana vede la netta vittoria del centro-sinistra di Giani. In questo successo impressionante il risultato di Casa Riformista. Se creiamo un polo riformista e moderato o il centro-sinistra, la coalizione più equilibrata, e si vincono le elezioni. In alternativa Meloni va al Quirinale e vediamo crescere i nostri figli con Lollobrigida, Urso e Salvini fissi al governo. Questo ha detto Renzi, e come sempre, insomma, in quanto a battute politiche è certamente acuto. Soddisfatto anche Più Europa, che rimarca come il segretario regionale Federico Eligi è stato eletto in consiglio regionale. Tra gli sconfitti certamente dobbiamo annoverare il generale Vannacci, vice segretario della Lega, che ha portato la Lega ai minimi storici, o meglio l'ha riportata quello che era sostanzialmente la Lega qualche consigliatura fa. Però Vannacci non demorde, perché dice: chi pensa che io mi fermi non mi conosce, chi pensa che mi scoraggi sbaglia. Questi sono i risultati, mi fanno andare avanti ancora più determinato. E poi ha detto, insomma, chi non ha votato non si lamenti. Per quanto riguarda Forza Italia, parla Stella, il coordinatore regionale, che dice: noi raddoppiamo la nostra rappresentanza in consiglio regionale Toscana, passando da 1 a 2 consiglieri, in termini percentuali a 4,2 al 6,2%, crescita del 50% rispetto alle elezioni regionali del 2020. Questo per quanto riguarda, come detto, il centrodestra, all'interno del quale il candidato presidente Alessandro Tomasi dice: la tradizione di sinistra della regione è difficile da scalpire, probabilmente nella mia sconfitta incidono tante cose insieme, intanto la brevità della campagna elettorale, poi l'affluenza bassa e anche la bravura dell'avversario. Inoltre, dice Tomasi, in Toscana c'è una tradizione storica di sinistra molto forte, difficile da scalfire, non vi interessa dare i colpi, io non sono così, le responsabilità sono sempre mie. Questo quanto ha detto il candidato Tomasi. Buonasera Marco Bazzichi, Asca News, Firenze. Buona. Today, grazie di essere con noi, Marco.
Buonasera Domenico.
Allora, io poi parliamo di Firenze, no? Di quello che ci eravamo detti anche preparando l'intervista. Però ti volevo chiedere di Vannacci, perché qualcuno dice, qualcuno di acuto, che io stimo, che non è un giornalista, ma insomma spesso ci azzecca, mi ha detto: guarda, ma magari questa cosa l'ha voluta Salvini, no? Cioè, l'ha fatto correre, gli ha fatto prendere una bella risolata, e ora ovviamente, come dire, può riprendersi la Lega dopo la ventata di Vannacci. Secondo te è una lettura possibile?
Allora, non ho gli elementi assolutamente per dire se la lettura è veritiera. Certo, è plausibile, nel senso che comunque può essere anche questo un modo di governare un partito, soprattutto quando ci sono personaggi ingombranti. Potrebbe essere, insomma.
Potrebbe essere. Veniamo al dato fiorentino, no? Perché il dato fiorentino è interessante. A Firenze il PD prende 6-7 punti percentuali in meno, mi sembra, rispetto alla media regionale. Soprattutto è forte la sinistra, perché AVS va sul 10%, se non sbaglio Toscana Rossa, Antonella Bundu, va sull'8%. Quindi a Firenze c'è un, se vogliamo, un caso, no? Che anche la sindaca Funaro riconosce. Rispetto alle comunali abbiamo perso il 3% come PD. Questo ci porta a una riflessione, un'analisi approfondita. Avvieremo questa riflessione nei prossimi giorni. Che è successo a Firenze? Che sta succedendo, Marco?
Ma sai, allora, dando proprio per flash, sicuramente Bundu a Firenze era anche fisiologico, era personaggio più conosciuto, che era candidato a sindaco, e naturalmente è stato più agevole da un punto di vista pratico fare maggiormente campagna elettorale a Firenze, quindi ha raccolto questo. E poi sicuramente le varie, diciamo, sigle, vari associazionismo di sinistra che si è mosso intorno al progetto di Toscana Rossa, è andato a intercettare quel che di insoddisfazione che c'è a sinistra, diciamo, intorno all'amministrazione Funaro. Un'insoddisfazione spesso più, secondo me, di opinione, di idee, di forze di idee, che non di reale amministrazione della macchina comunale. Quindi, secondo me, per questi due fattori la Bundu è andata bene a Firenze in particolare. Più erano elezioni scontate e quindi l'elettorato di centro-sinistra, secondo me, rispetto al passato, dove c'era stato in passato l'appello al voto utile per PD, questa volta non c'è stato e quindi uno è andato abbastanza libero in coscienza di andare a votare a VS anziché appunto Toscana Rossa. Abbiamo visto grandi, le grandi preferenze prese anche dalla Spinelli, per esempio, no? Quindi l'enorme successo di AVS a Sesto, quindi la interpreterei così, che vuol dire che a Firenze, ma non solo, se c'è qualcosa che non va nel PD si guarda comunque a sinistra.
E poi c'è il caso di Firenze 4, dove il PD non elegge nemmeno un consigliere.
Sì, questo lo rileggerei, insomma, un po' nello stesso, insomma, in questa ottica qua. Poi non ho, pur abitando nel quartiere 4, non ho bene una sufficiente, diciamo, percezione, analisi per capire esattamente cosa è successo qui.
Per non quanto, voglio dire, il PD abbia, insomma, abbia veleggiato, il PD, la coalizione abbia veleggiato sul 54%, il Partito Democratico sul 34%, quindi ci sono anche poi dei tecnicismi, no, all'interno della legge elettorale che hanno determinato questo, però chiaramente mostra, no, forse una sofferenza della piana cosiddetta.
Sì, che è quella sofferenza che, ripeto, si sposta a sinistra in alcuni casi, come abbiamo visto a Campi, si ricompatta intorno a Fratelli d'Italia, e dove Fratelli d'Italia è andato bene anche in Toscana non riesco a non leggerci comunque il riflesso di un dato nazionale, perché Domenico, se mi posso permettere, la campagna elettorale del centrodestra a queste regioni è stata particolarmente fievole, secondo me particolarmente debole. E anche il fatto di, come tutte le volte, di ufficializzare il candidato all'ultimo tuffo proprio non aiuta, quindi siamo sempre a rigirare la solita minestra, si cambiano un po' gli ingredienti, ma alla fine il centrodestra rimane sempre staccato dai 10 punti in su dal centro-sinistra.
Sì, poi alla fine, diciamo, nelle percentuali numeriche non è che si è cambiato tantissimo, cambiano gli equilibri interni alle coalizioni, addirittura, se non sbaglio, a livello di consiglieri l'opposizione ne ha di più del consigliere centrodestra rispetto alla legislatura precedente, però certo dal punto di vista politico, perché poi i voti appunto si pesano, no? Non si contano, è l'ennesima occasione perduta per, dal punto di vista del centrodestra, per cambiare segno alla Toscana.
O quantomeno, diciamo, avvicinarsi al centro-sinistra, pure le basi magari per un ribaltone tra 5 anni, ma a me mi ha colpito tantissimo il dato di Siena, dove, se non sbaglio, già ne è arrivata al 66%, una roba del genere, città dove da una consigliatura e mezza amministra il centrodestra. Vuol dire che in queste occasioni la destra non le sta sfruttando, ecco, in una città come Siena, Livorno, Prato, sì, va benino la destra, ma sono situazioni dove avrebbero potuto costruire un ribaltone, ma probabilmente prima a non crederci sono loro.
Marco, chiudiamo con questa considerazione che credo sia un po' ironica, ma ti troverà forse d'accordo. E cioè, Gianni arriva delle percentuali bulgare, quasi berlingueriano, lui da socialista è quasi una nemesi, non so, da ex socialista è quasi una nemesi storica, no?
Sì, ma sai, guarda, molto semplicemente si raccoglie alle elezioni, è vero, noi a detta lavori per primi cerchiamo di vedere cosa è successo nell'ultimo anno, negli ultimi 6 mesi, ma Gianni raccoglie il lavoro che ha fatto in questi 5 anni e probabilmente anche, anzi di sicuro, negli anni precedenti, e ha sempre tenuto questo profilo che poi alla fine è soft, molte volte lui è soft nei toni ma è hard nei contenuti, pensiamo a come ha tenuto botta sulla questione del rigassificatore, no? O sulla legge per il fine vita, al di là di come uno la pensi, quindi è riuscito in quest'opera di da sarto di tenere insieme, quando lo vedo dico, penso tra me e me, ma questa è l'unica persona con cui vanno d'accordo sia Renzi che Conte.
No, è poco. Beh, certo. Grazie, grazie Marco Bazzichi, buona serata.
Leggere per non dimenticare, un mondo nuovo, 31esima edizione, da ottobre a maggio 37 incontri letterari, un'opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare si svolge alla Sala Dino Campana della Biblioteca delle Oblate, via dell'Oriolo 24 a Firenze. Info leggereperndimenticare.com. Giovedì 16 ottobre alle 17.30 Roberto Battiston presenta Energia, una storia di creazione e distruzione. Raffaello Cortina editore, introduce Edoardo Semmola.
Controradio.
Allora, siamo in conclusione di Newsline, Newsline quasi monografica, come avete sentito, dedicata ai numeri, ai commenti sulle elezioni regionali che sono svolte ieri e l'altro ieri, per quello che riguarda il voto, lo scrutinio ieri naturalmente, però una piccola storia vogliamo raccontarvela, che è la storia del Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV, che nasce nel Convento di Santo Spirito a Firenze, perché Papa Leone XIV è un agostiniano, in Santo Spirito la Casa degli Agostiniani a Firenze, l'istituto opererà a livello nazionale e internazionale per promuovere una formazione alla vita sociale e politica, sarà aperto a tutti, come ci dice Joseph Farrell, che è il padre generale dell'ordine agostiniano.
Sì, sono padre Joseph Farrell, il priore generale degli Agostiniani.
Che significato ha questo centro studi internazionale per voi?
Sì, credo che è sempre un'opportunità, una buona opportunità di crescere insieme con gli altri che vogliono studiare, scoprire le cose della cultura, anche di teologia. E questa opportunità unica di nominare questo centro come Leone XIV è un'opportunità di camminare insieme come in un modo sinodale con gli accademici, gli studenti, tutti camminiamo insieme.
Cosa ha da insegnare il pensiero di Agostino alla società di oggi?
La cosa migliore è comunione. Sant'Agostino sempre dall'inizio della sua regola per i frati che vivono insieme e per vivere in unione, mente e cuore insieme, camminando verso Dio. Se possiamo mostrare da questo centro, dalla comunità agostiniana, che possiamo, è possibile vivere in unione, in armonia, infatti non dobbiamo essere tutti uguali, ma anche con le differenze possiamo vivere insieme ed essere un modello per, se posso dire, il mondo.
Ultima domanda: Firenze è una città simbolo, no, dell'umanesimo, quindi di un'età in cui anche i rapporti tra la società civile, diciamo laica, e la Chiesa cambiano. Ha un significato particolare che questo centro studi nasca proprio qui?
Sì, sì, credo di sì, sì, certamente. Firenze è un posto unico per la cultura. La cultura è che generosamente Firenze condivide con il mondo. Sì? La Chiesa fa parte della cultura, fa parte della società, non è una cosa separata completamente e possiamo collaborare, possiamo dire, collaborare insieme con la società, l'Ecclesia e la cultura, è l'unica cultura.
Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la, Regione Toscana, domani il cielo sarà parzialmente nuvoloso con nubi più consistenti in Appennino, sono possibili locali precipitazioni nottetempo in arcipelago, i venti sono moderati in nord orientali con rinforzi su rilievo in arcipelago e mari poco mossi o localmente mossi a largo. Le temperature, le minime in lieve aumento, le massime stazionarie oppure in leggero calo. È davvero tutto, grazie di essere stati con noi. Ora linea va a Milano per il Genere Network. Buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.